Come state? Tutto bene? Non so che dire, allora ora intanto vi fo delle domande, poi... No, non è vero. Però prima di dire quello che ho in mente, voglio chiedere se avevate voi qualcosa che volete chiedere, condividere, dire, urlo troppo. Funziona? Sì? Avete qualcosa nel cuore, qualcosa da chiedere? Qualcosa che Dio vi ha messo, volete condividere? No, allora, vi dirò quello che il Signore ha messo in cuore a me. È un argomento che abbiamo anche affrontato venerdì, tra l'altro. Vi chiedo di... ce l'avete la Bibbia? Perché questa cosa è una cosa che mi perseguita fin da quando ero piccino. C'era Franco, che per chi l'ha conosciuto, l'apostolo Franco Capecchi, veniva qua e fa: ce l'avete la Bibbia? Alzatela, fatela vedere. Non ce l'avevo mai. Allora mi comprai la Bibbia, mi presi la Bibbia, dico: ora tutte le volte che lo chiede, sei il primo. Non lo chiedeva mai. Quando me ne scordavo, chi ce l'ha la Bibbia? Alzi la Bibbia. E stamani non ce l'ho. Che non lo chiedo mai, però invece è importante portarla dietro, perché quando si legge i passi, voi la dovete leggere anche voi. Un po' vi abitua a sapere dove sono i libri nella Bibbia, e poi a leggerla è diverso che ascoltarla, si memorizza anche di più e ci aiuta anche a vedere in base alle versioni che uno ha, a volte cambia le parole, non cambia il significato, però ci dà un senso più ampio. Quindi, se volete leggerla con me, Numeri 16, stamani si va nell'Antico Testamento. Non solo, però intanto prendiamo questo. Orcore, qui siamo Numeri 16, dal verso 1, siamo con Mosè, e dice così: Orcore, figlio di Isar, figlio di Keat, figlio di Levi, quindi era un levita questo Core, insieme con Datan e Abiram, figli di Eliab, e On, figlio di Pelet, tutti e tre della tribù di Ruben, insorsero contro Mosè con 250 israeliti autorevoli nella comunità, membri del consiglio, uomini rinomati. E radunatisi contro Mosè e contro Aaron, dissero loro: basta, tutta la comunità, tutti dal primo all'ultimo sono santi e il Signore è in mezzo a loro. Perché dunque scusate, perché dunque vi mettete al di sopra dell'assemblea del Signore? Cioè, avete capito che è successo, no? 250 persone autorevoli che facevano parte del consiglio di amministrazione, diciamo così, del popolo di Israele, insieme a altre tre persone autorevoli, molto anche loro, tra cui anche dei figli di Levi. Che vuol dire figli di Levi? Per chi non lo sapesse, Levi era la tribù che Dio aveva stabilito come, diciamo così, al suo servizio, una tribù particolare che doveva gestire le cose di Dio. Al tempio potevano fare servizio non tutti, solo chi era levita. Solo i leviti potevano partecipare all'attività del tempio, e quindi del tempio significa in qualche modo al servizio di Dio, molto più vicino che non gli altri. Per farvi capire, Dio aveva stabilito che Levi non avesse un territorio. Dio aveva stabilito, ora qui non è il caso, però, perché ancora non sono arrivati alla terra promessa, però Dio stabilirà Levi come popolo particolare a cui non darà nessuna terra in eredità, perché la loro eredità era fare servizio al Tempio, gestire le cose di Dio, insegnare la parola. Non avevano tempo, non dovevano avere tempo per gestire la terra, per stare dietro ai campi. Quello ci pensavano le altre tribù. e le altre tribù avrebbero dovuto pagare la decima, in qualche modo, diciamo decima per capirsi, ma dovevano pagare il sostentamento alla tribù di Levi per il servizio che faceva. Capite come sarebbe stato organizzato? Ma qui già c'è questo principio di Levi, e è importante perché queste sono persone che hanno un'autorità, e non solo un'autorità fra di loro, ma è Dio che gli ha dato comunque un valore particolare. Questo ve lo dico perché più avanti vedremo che c'entra. Quindi questi che fanno? Si mettono d'accordo e insorgono contro Mosè. Mosè è colui che Dio ha scelto per condurre il popolo fuori dal paese d'Egitto e portarlo nella terra promessa. Questi gli si ribellano. Con quale motivazione? Basta. Tutta la comunità, tutti, dal primo all'ultimo, sono santi. Siamo tutti uguali, siamo un gruppo, siamo un corpo, siamo una chiesa, siamo tutti uguali. Perché dunque vi mettete al di sopra dell'assemblea del Signore? Perché voi vi sentite particolari? Ora, perché voi vi sentite responsabili? Perché vi sentite capitani? Perché vi sentite condottieri? Metteteci la parola che vi pare. Però il senso è questo. Tutti siamo santi, qui non c'è nessuno meglio dell'altro. Allora perché voi vi ergete al di sopra degli altri? Grazie Mario. Vi sentite più importanti. E il Signore, tutti siamo santi, tutti sono santi dal primo all'ultimo, e il Signore è in mezzo a loro. Cioè, anche io ho lo Spirito Santo, eh? Anche voi, ma anche io, siamo tutti uguali. E il Signore è in mezzo a loro. Perché dunque vi mettete al di sopra dell'assemblea del Signore? Quando Mosè, e vado avanti al versetto 4, quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra. Poi parlò a Core e a tutta la gente che era con lui e disse: domani mattina il Signore farà conoscere chi è suo e chi è santo, e se lo farà avvicinare a sé colui che egli avrà scelto. Fate questo, prendete dei turiboli, tu, Core e tutta la gente che è con te, domani li riempirete di fuoco e li coprirete d'incenso davanti al Signore. Colui che il Signore sceglierà sarà santo. Basta, figli di Levi. Mosè disse inoltre a Core: ora ascoltate, o figli di Levi, vi sembra poco che il Dio di Israele vi abbia scelti in mezzo alla comunità di Israele e vi abbia fatto avvicinare a sé per fare il servizio del tabernacolo del Signore e per tenervi davanti alla comunità per esercitare il vostro ministero per lei? Il tabernacolo sarebbe poi un tempio portatile, semplificando. E quindi ecco perché vi dicevo prima chi erano i Leviti. Dice: vi sembra poco, dice Mosè, dice, ma ci state pensando, ma gli date valore, ma ci state pensando a quello che vi ha chiesto Dio? Cioè Dio vi ha chiesto, cioè vi ha appartati, vi ha chiamati a fare cose che agli altri non è dato. Cioè vi rendete conto che è un onore? Vi rendete conto che se potete fare qualcosa nella comunità come servizio, dico comunità, portando spiritualmente questo passo a oggi? Queste cose sono successe circa 4.000 anni fa. Ma ancora per noi oggi è valido questo messaggio. Ora, noi non c'è il tabernacolo, siamo noi la Chiesa, diciamo, no? Non la Chiesa, non è questo. La Chiesa, sì, è chiamata Chiesa, si va in Chiesa, ma la Chiesa siamo noi, come persone, noi facciamo Chiesa. E tutto quello che noi facciamo, dal canto, dalle pulizie, da qualsiasi servizio, non solo in chiesa inteso come locale, ma diciamo così qualsiasi servizio per la chiesa, un abbraccio, una telefonata, un incoraggiamento, una parola, dice: bravi, stamani, oh bravo per questa cosa, oh, ti incoraggio, hai fatto bene, vai, è andata male, questa volta andrà meglio, vai. Tutto quello che facciamo per la chiesa è un servizio che facciamo a Dio. Amen. Vi sembra poco, figli di Levi, che Dio vi ha chiamati a fare un compito così di spettacolare, cioè eccezionale, il fatto che Dio ci chiama al suo servizio, potrebbe fare da sé, Potrebbe, come diceva prima mio babbo che ha introdotto bene, dice, se fosse stato un re che usava i suoi sudditi per la sua, per il suo interesse, che Dio avremmo avuto? Un Dio schiavista, saremmo stati schiavi. Ma Dio non ci chiama schiavi, ci chiama amici, figli, certo. Vi sembra poco, figli di Levi, che Dio vi ha chiamato al suo servizio? Vi abbia scelti in mezzo alla comunità, quindi sono scelti in modo particolare, che vi abbia scelti in mezzo alla comunità di Israele e vi abbia fatto avvicinare a sé per fare il servizio del tabernacolo del Signore e per tenervi davanti alla comunità per esercitare il vostro ministero verso di lei. Vi sembra poco? Egli, Dio, vi fa avvicinare a sé, te e tutti i tuoi fratelli, figli di Levi, con te, e prendete anche il sacerdozio. Volete anche il sacerdozio? Per questo tu e tutta la tua gente che è con te avete fatto lega contro il Signore. Poiché chi è Aronne che vi mettete a mormorare contro di lui? Allora, che sta succedendo qua? Anche Aronne era un levita. E questo, ora, da qui si capisce qual è il problema. Il problema è che Aronne ha un servizio particolare in mezzo ai leviti. Ha il sacerdozio, è un sacerdote. Gli altri no, avevano un servizio. Mettiamola un po' così, parafrasando, potrebbero essere, erano tutti responsabili, c'era il consiglio, c'era la cosa, ma quello era il pastore. Perché te che hai più di me? Dico pastore, così non tocco nessuno. Però ognuno singolarmente dovrebbe essere onorato del servizio che Dio gli ha chiamato, lo ha chiamato a fare, senza stare a guardare gli altri. Però che succede invece? Succede che questi ci resta male di qualcosa e dice, ma chi è lui più di noi? Ve lo ricordate che dicevano? Tutti, dal primo all'ultimo, sono santi, il Signore è con tutti noi. Perché voi vi ergete al di sopra degli altri? Questa era l'accusa. Che sentimento c'era dentro di loro, secondo voi? Pensiamo, riflettiamoci, immedesimiamoci, facciamo uno sforzo di empatia.
Invidia.
È certo che c'era invidia. Oppure? Orgoglio. Poi? Gelosia. E come? Astio. Odio. Astio. Rancore.
Competizione.
Competizione. Ma da dove viene la competizione? Da tutte queste cose. Perché sono orgoglioso. Perché non sono umile. Perché voglio essere anch'io come te. Ti ricorda qualcosa questo? Chi è che faceva così? Anch'io voglio essere come te. Chi lo dice? Chi? Lucifero. Tu mi adori. Se tu mi adori, chi bisogna adorare? Dio. Ma se tu mi adori, perché anch'io voglio essere come lui. Capite che cosa c'è dietro a questo movimento? Allora loro si mettono contro Aronne. Dice, anche noi si vuole il sacerdozio. E Mosè gli sta dicendo, dice, ma per questo tu e tutta la gente che è con te avete fatto lega contro il Signore, poiché... E li fa riflettere, dice, attenzione, perché quello che state facendo, sì, è contro il Signore, ma chi è mai Aronne che voi vi siete messi a mormorare contro di lui? Ma ora, ma pensate che Aronne sia qualcosa di più di voi? Che cosa gli sta dicendo Mosè? Attenzione a quello che state dicendo contro Mosè, contro Aronne, contro di me, ci accusate. Ma che pensate che sia Aronne? È una persona come voi. Solo che se Dio l'ha chiamato, Dio l'ha chiamato a fare un compito, non è colpa Aronne, è Dio che lo ha messo lì. Mosè gli sta spiegando. Pensate a quello che state dicendo, a quello che state facendo. Pensate a cosa vi sta animando con queste parole di aizzare e fomentare contro le autorità. E Mosè mandò a chiamare Datan e Abiram, figli di Eliab. Ma essi dissero, noi non saliremo, ti sembra poco l'averci fatto uscire da un paese dove scorrono il latte e il miele per farci morire nel deserto? Vuoi elevarti su di noi come un capo? Chi è che decide qui? Vuoi decidere te su di noi? Già che tu ci hai fatto uscire da un paese dove scorre il latte e il miele per portarci a morire nel deserto, non si viene da te, ci ha chiamato, non vengo, fa come mi pare. poi, guarda, ti voglio dire anche questa, non ci hai davvero condotto in un paese dove scorrono il latte e il miele e non ci hai dato possesso di campi e né di vigne, come gli avevano promesso, una terra dove scorre il latte e il miele, vi ricordate, no? Lo sappiamo tutti? Quando il popolo era schiavo nel paese d'Egitto, Mosè, da parte di Dio, non perché si è inventato nulla, Dio gli dice: vai, porta via questo popolo da qui, io vi porterò, vi condurrò in un paese dove sarete liberi, perché non sarete più schiavi, e dove scorre il latte e il miele. E questo popolo ora è nel deserto e dice: beh, ci ha portato a morire, ma quale paese dove scorre il latte e il miele? Non si vede nulla qua. Per cui noi non ci si viene da te, tu ci hai chiamato e non si viene, questo Abiram e questo Datan. Vuoi levarti su di noi come un capo? E poi non ci hai davvero condotto in un paese dove scorrono il latte e il miele e non ci hai dato possesso di campi né di vigne? Credi forse di poter bendare gli occhi a questa gente? Noi non saliremo, ma che credi, che siamo sciocchi? Ma che credi, che siamo tutti, scusate la parola, siamo tutti imbecilli qui? Che non si vede le cose come stanno? E te che tu ti senti tanto chissà chi? Vi torna come lo sto interpretando? Faccio per renderlo un pochino attuale, ma gli stanno dicendo questo a Mosè. Allora Mosè si adirò molto. Perché si adirò molto? Perché è stato attaccato? Potrebbe, giusto? Uno avrebbe motivo anche. Dicevo: ascoltate, ma vi ho portato fuori, vi ho fatto un sacco di cose, si è aperto il Mar Rosso, ma che volete da me? Oh, giusto? Potrebbe, è lecito arrabbiarsi? Ma è questa la motivazione per cui si arrabbia? Vediamo. Allora Mosè si adirò molto e disse al Signore: non gradire la loro oblazione. Io non ho preso da costoro neppure un asino e non ho fatto torto ad alcuno di loro. Poi Mosè disse a Core: tu e tutta la tua gente trovatevi domani davanti al Signore, tu e loro con Aaron, e ciascuno di voi prenda il suo turibolo, vi metta dell'incenso e porti ciascuno il suo turibolo davanti al Signore. Saranno 250 turiboli. Anche tu e Aaron prenderete ciascuno il vostro turibolo. Essi dunque presero ciascuno il proprio turibolo, vi misero del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e si fermarono all'ingresso della tenda di convegno. Lo stesso fecero Mosè e Aaron. Non è che ci si tirano dietro. E Core convocò tutta la comunità contro Mosè e Aaron all'ingresso della tenda di convegno, e la gloria del Signore apparve a tutta la comunità. La gloria del Signore appariva solo a Mosè, in questo caso appare a tutta la comunità. Il Signore parlò a Mosè e ad Aaron e disse: separatevi da questa gente e io li consumerò in un attimo. Allora scusate un attimo, ma Dio non è un Dio di unione, non è un Dio di unità, non è un Dio che bisogna tutti volersi bene? Me lo spiegate questo passo? L'ho inventato io, ho scritto nella Bibbia. L'avete letto con me? Io ci ho scritto così. E allora come si spiega? Perché se Dio è amore, Dio ha tutti, ci si deve, siamo tutti fratelli, tutti uguali, ci si deve voler tutti bene, e Dio gli dice a Mosè e Aaron: separatevi da costoro. Cioè tagliate i ponti, chiudete, via dal, proprio lontano. Separatevi da questa gente, non separatevi da Abiram perché sapete è debole, no, separatevi da questa gente. Anche Dio prende distanze, nemmeno li chiama per nome. Questa gente non merita neanche di essere nominata. Separatevi da questa gente e io li consumerò in un attimo. C'è, attenzione, allontanatevi, perché io ho intenzione di sterminarla questa gente. Io li faccio fuori questi. Attenzione. Ma essi chi? Il Signore parlò a Mosè e a Aaron e disse a Mosè e a Aaron: separatevi da questa gente che io li consumo. Ma essi, Mosè e Aaron, il che fanno? Si spostano e dice: ma speriamo, via, e muoiano tutti sti schifosi. Oh, questo è? Se lo meritavano. Abbiamo visto che cosa gli facevano, che cosa gli dicevano. Si erano organizzati, parlavano alle spalle, dietro. Avevano trovato altre 250 persone importanti nel popolo per poterli aizzare e andargli contro. Alle loro spalle avevano tramato, organizzato, parlavano male. E Mosè e Aaron dice sì, a questo punto sì, andiamo avanti. Ma essi si prostrarono con la faccia a terra e dissero: «O Dio, Dio che dai la vita a ogni creatura, un uomo solo ha peccato e vorresti avviarti contro tutta la comunità». Gli sta dicendo: «Dio, no, ma che vogliamo separarci? Per colpa di uno te tu vuoi far fuori tutta questa gente? Ma anche no, tu che sei il Dio della vita, risparmiali». Mosè e Aaron, accusati, offesi, umiliati davanti a tutti, pubblicamente, da persone che erano importanti nel popolo. E il popolo che vedeva questa scena e dice: «Vada qua, si sono rigirati contro l'uno contro l'altro, chissà che è successo, vada tutti contro Mosè e Aaron, che gli avranno fatto? Ha visto, bisognerà un fidarsi di questa gente, se in 250 responsabili gli sono andati contro». Che avreste pensato voi? Ma Mosè e Aaron si inginocchiarono e dicono: «Signore, no, per uno che ha peccato che fai? Si stermina tutti, si fa tutti fuori, ma anche no». E il Signore disse a Mosè: «Parla alla comunità e dille: allontanatevi dalla dimora di Core, di Datan e di Abiram». Non più tutta la comunità, però intanto queste tre. Mosè si alzò e andò da Datan e da Abiram, e gli anziani di Israele lo seguirono. Egli disse alla comunità: «Allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi». È la verità, è la verità. «Oh, ma perdoniamolo, ah sì, tanto il Signore è buono». Il Signore è buono, è anche giusto però. «Allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi e non toccate nulla di ciò che appartiene a loro, affinché non periate a causa di tutti i loro peccati». Così quelli si allontanarono dalla dimora di Core, di Datan e di Abiram. Datan e Abiram uscirono e si fermarono all'ingresso delle loro tende con le loro mogli, i loro figli e i loro bambini. Mosè disse: «Da questo conoscerete che il Signore mi ha mandato e che non è che me lo so scelto di voler far capo. Da questo riconoscerete che il Signore mi ha mandato per fare tutte queste cose e che non le ho fatte di testa mia. Se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, allora il Signore non mi ha mandato. Ma se il Signore fa una cosa nuova, se la terra apre la sua bocca e li ingoia con tutto quello che appartiene a loro, e se essi scendono vivi nel soggiorno dei morti, allora riconoscerete che questi uomini hanno disprezzato il Signore», cioè non me, «hanno disprezzato il Signore». E appena egli ebbe finito di pronunciare tutte queste parole, il suolo si spaccò sotto i piedi di quelli, la terra si spalancò e la sua bocca e l'ingoiò. Si aprì una voragine e ci cascarono dentro. Essi e le loro famiglie. Ma non solo, con tutta la gente che apparteneva a Core e a tutta la loro roba. Niente deve rimanere a contaminare, a sciupare. Si distruggono queste cose. Dio distrugge coloro che vogliono distruggere il popolo di Dio. Scesero vivi nel soggiorno dei morti. Erano vivi, un secondo dopo ascoltavano le parole di Mosè, gli s'aprì e loro giù. Scesero vivi nel soggiorno dei morti, la terra si richiuse su di loro ed essi scomparvero dal mezzo dell'assemblea. A volte l'ho detto, non ricordo se lo dico a qualcuno, l'ho detto: il Signore non tollera che noi tocchiamo la sua chiesa in maniera sbagliata, che noi mormoriamo, che noi critichiamo, questo poi lo dirò alla fine anche, ma chi tocca il popolo di Dio tocca Dio e Dio non lo tollera. E come dice qui, la terra si chiude ed essi scomparvero dal mezzo dell'assemblea. Il Signore taglia i rami che non fanno frutto o che creano problemi. Lui li taglia, ma succede, avete visto, non l'ha tagliati Mosè, non l'ha tagliati Aaron. Loro li hanno difesi davanti a Dio. Le hanno detto: «No, insomma, via, ma ora proprio è uno che ha peccato». Intanto di uno sono diventati tre, perché Dio le sa le cose. Noi possiamo non saperle, ma Dio le sa e vede i cuori. E il Signore quando taglia, non c'è tanto da dare la colpa a Mosè o alle persone, c'è da dare la colpa a se stessi e basta. scesero vivi nel soggiorno dei morti, la terra si richiuse su di loro ed essi scomparvero dal mezzo dell'assemblea. Tutto Israele che era intorno a loro fuggì alle loro grida, perché dicevano: che la terra non ingoia anche noi, perché poi la gente ha paura. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e divorò i 250 uomini che offrivano l'incenso. Poi il Signore disse a Mosè: di a Eleazar, figlio del sacerdote Aaron, di tirar fuori i turiboli dall'incendio e di disperdere qua e là il fuoco, perché quelli sono sacri. E dei turiboli di quelli degli uomini che hanno peccato al prezzo della loro vita si facciano tante lamine battute per rivestirne l'altra, poiché sono stati presentati davanti al Signore e quindi sono sacri. Serviranno di segno ai figli di Israele. In Proverbi 18:12, stamani leggiamo un po'. È scritto così: prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma l'umiltà precede la gloria. Come vogliamo essere noi? Allora, bisogna anche essere onesti, tutti siamo orgogliosi, tutti abbiamo il senso dell'amor proprio, quando veniamo feriti, quando ci sentiamo messi da parte, quando non ci considerano, tutti stiamo male in queste condizioni, giusto? Chi è che gli fa piacere? Ah sì, ma non è neanche salutato, che mi importa? No, ci importa e come. Però, quando poi ci rivoltiamo, diventa un problema. Invece quella è una prova, è una prova. Come dice la scrittura? Considerate argomento di profonda tristezza, adiratevi, brontolate, mormorate contro quelli che vi fanno dei torti. Come dice la scrittura? Considerate argomento di profonda gioia quando vi venite a trovare in prove svariate. Quindi per me è una prova. Non mi hanno salutato, non mi hanno considerato, non mi hanno detto, non mi hanno fatto sapere, non mi hanno escluso. Signore, grazie perché sto male, è vero, ma devo imparare l'umiltà. Devo imparare a non prendermela di queste cose, perché tu, per il mio orgoglio, ti sei tenuto i chiodi nelle mani e fanno forse più male. E pensate che lui abbia patito solamente un discorso fisico? Vabbè, ma è meglio un ceffone che essere ignorati. Avete ragione, è vero, ma Gesù, quanta gente aveva intorno a fargli gli applausi mentre gli diceva: forza, resisti Gesù, siamo con te, mentre era sulla croce appeso, e mentre tutti lo offendevano e lo umiliavano e lo prendevano in giro, e mentre lui portava i nostri peccati, lui sopportava queste cose. Quanti ce n'era a sostenerlo? Quanti? Zero. L'avevano abbandonato tutti, l'avevano rinnegato, i suoi migliori amici. Gli avevano voltato le spalle, gli hanno detto: no, sì, questo io non lo conosco nemmeno, figurati te se mi metto con questo. Certo che lo sa Gesù, il che vuol dire essere ignorati, umiliati, presi in giro, offesi. Eppure, che ha detto? Ma speriamo che morite tutti? O ha detto: Signore Padre, perdona loro, perché non sanno che fanno, Signore perdonali. Però la gloria di Gesù che si è umiliato non ha uguali quell'umiliazione che lui ha patito, ma non ha neanche uguali la gloria che oggi ha il Signore Gesù. E così l'umiltà precede la gloria anche per noi. Amen. E anche per Paolo, Paolo ci insegna questo, a umiliarci. Sopportate voi, perché non sopportate piuttosto qualche torto, dice? Perché piuttosto che farvi la guerra non sopportate qualche torto? E sopportiamolo qualche torto. Siamo di incoraggiamento alla Chiesa, siamo d'esempio, ma non un esempio di: ah, oh, ma io conto, eh. No, l'esempio di Gesù che si abbassa, si umilia e lascia tutto nelle mani del Padre. L'esempio di Gesù che sostiene e prega per i nemici. L'esempio, e noi non siamo nemici, quindi a maggior ragione sosteniamoci. Giusto? Gesù ha preso su di sé i peccati, ma mica solo Gesù. Dice: ma Gesù, Gesù, sai, lui... A parte che non sono d'accordo con questa affermazione, ma mettiamo anche che sia vera. Allora cerchiamo altri esempi nella Bibbia, oltre a quelli già letti di Mosè e Aronne. Ma Giuseppe, ve lo ricordate Giuseppe? Che che cosa ha fatto? È stato venduto dai fratelli, lontano dal padre. Quanti anni aveva Giuseppe quando è stato venduto? È 60 anni, ormai c'aveva la sua vita, ormai via, giù, si è fatto una ragione. Quanti anni aveva? A 17 anni circa. Abbandonato dalla sua famiglia, venduto dai suoi fratelli, portato in un luogo lontano, senza che nessuno lo andasse a cercare, perché non sapevano dove era. Pensavano fosse, suo babbo pensava fosse morto, perché i suoi fratelli gli avevano fatto credere che era morto. E lui si è trovato da solo, in un paese straniero, schiavo, al servizio di un generale, non mi viene una parola vera, insomma, di un uomo importante, schiavo, da solo, a 17 anni, in una terra dove non conosceva nemmeno la lingua. E poi da lì, il Signore gli fece trovare grazia agli occhi suoi, ha avuto il potere nella casa, gestiva tutta la casa, vero? Vero. Ma era schiavo, però. Però gestiva tutto lui. E poi da lì allora il Signore lo ha fatto crescere. Sì, certo, andava fino in prigione per essersi comportato bene. Come? Sì, è andato in prigione. Lui da 17 anni a 30 anni è stato schiavo, una gioventù bruciata, buttata via, al vento. Dice, e io la mia vita l'ho tutta sciupata. Potevo avere una famiglia, mi potevo godere la vita, avrei potuto vivere felice nella mia terra. E invece questi fetenti mi hanno venduto. Che razza di famiglia? Per me, io ho chiuso con loro, per me non sono più neanche famiglia, devono morire, per me sono morti. Poi arriva la carestia nel paese dove lui è diventato pure viceré poi alla fine. Viene una carestia e lui da viceré, chi gli capita sotto mano? Perché la ruota gira. I fratelli. Ah, guarda chi li vedo ora. Bene, bene. Come mi avete trattato a me? Io come tratto voi? Infatti avevo paura appena lo riconobbero. Molta paura ebbero. E dice, fate bene aver paura, perché ora vi torturo. Perché ora io vi faccio soffrire. Vi rinchiudo a pane e acqua nelle segrete per tutta la vostra vita. Io la posso uccidere, io non vi do niente, voi morite di fame, di stenti, voi e tutte le vostre famiglie, per la siccità che sta arrivando. Gli fa così Giuseppe? Li sostiene, li incoraggia, lui incoraggia loro. No, non vi rattristate, non abbiate paura, perché il Signore mi ha mandato qua avanti a voi per potervi mantenere in vita. È un uomo, non è Gesù. Ma se lo ha fatto lui, o non è questo il nostro esempio, la Bibbia? Ci dobbiamo, dobbiamo imparare anche a viverle queste cose. Perché ci capitano anche a noi oggi, quando siamo imprigionati, che ci sentiamo che gli altri non ci danno spazio. E impariamo a stare nella prigione. Arriverà il nostro momento, se è da Dio. Infatti, anche Giuseppe si raccomandava, ma il coppiere, il panettiere, lui si raccomanda, dice, io vi dico che cosa significano questi sogni. Uno poi gli dice, tanto devi morire, ma quell'altro gli dice, quando tu sarai ristabilito dal re, ricordati di me, perché io sono qui ingiustamente, non ho fatto nulla di male per essere in prigione. E quello se ne scortò. Ma Signore, ma allora dove sei? Io sento che c'è una chiamata nella mia vita, io sento che posso dar qualcosa. Sii umile. Se Dio, non se noi, perché tante volte si confonde, io sento, c'ho questa chiamata, è da Dio, sei te che tu lo vuoi. Se Dio ha stabilito una cosa nella vostra vita, non c'è pastore, non c'è apostolo, non c'è chiesa, non c'è denominazione, non c'è niente nel mondo che tenga, voi farete quello che Dio vi ha chiamato a fare. Ci arriverete, come Davide con Saul. Magari c'è da aspettare degli anni, ma ci arriverete. Magari come Mosè, ha dovuto aspettare oltre 40 anni, ci arriverete, se è da Dio. Ma siamo disposti a umiliarci e a dire, Signore, io sono pronto, se tu vuoi ci sono, e se no resto qui, io non ho problemi. L'atteggiamento. Signore, ok, butterò giù dei rospi, ingollerò delle cose, dei nodi in gola, una rabbia nello stomaco a vedere questi che mi hanno venduto. Ma io, Signore, li perdono e gli voglio anzi dire, vai a chiamare mio padre, andate a chiamare tutti, venite qua con le vostre famiglie, vi sosterrò perché stanno per arrivare 7 anni, durerà 7 anni questa carestia, sarà terribile, venite qua che io vi conserverò in vita. Il perdono, l'amore, ma significa buttar giù, significa buttar giù offese, pensieri, anni di sacrifici, di abbandoni, e si superano queste cose. Non si può crogiolarsi nel fatto, dice, ma io sai, ho sofferto nella mia vita. No, gli altri no, hanno gioito tutti. Tutti si soffre. Ma bisogna anche guardare avanti e dire io faccio la cosa giusta, non la cosa che mi piace, la cosa giusta. E Giuseppe ha fatto questo. Ma anche Paolo, quante volte si è trovato in catene, in prigione, e benediva gli altri, quando veniva anche tra l'altro offeso, o veniva accusato di dire cose che non erano giuste, e lui scriveva e si difendeva dal carcere. E così tutti gli altri personaggi biblici, tutti hanno sofferto. Quindi non siamo autorizzati a rendere il male, o a mormorare, o a pensare che non si vale più degli altri, nemmeno con le sciocche idee di dire ma siamo tutti uguali davanti a Dio, tutti ci sa lo Spirito, sì tutti ci sa lo Spirito, ma non tutti ci sa la solita funzione, e Dio si apparta e sceglie delle persone che noi dobbiamo rispettare. Ma loro si comporta male, nessuno ti ha chiesto di rispettare chi si comporta bene, ma dovete amare i vostri nemici, anche quelli che si comportano male, poi renderanno conto a Dio, come ha fatto Saul. Davide non l'ha toccato Saul, no, il Signore, se mi vuole fare re, mi darà il regno, ma io non toccherò l'unto del Signore. Sì, ma lui ti vuole uccidere, si comporta male, è tutto nelle mani di Dio, io non tocco nessuno. Infatti poi ci ha pensato Dio a levarlo, l'umiltà, il saper aspettare i tempi, il rendersi conto che se il tempo non arriva, forse dice Signore, grazie perché magari tu mi hai protetto da errori grossi, perché se fossi arrivata dove ho arrivato a, come dire, a fare, a essere quello che volevo e non era nei tuoi piani, avrei fatto dei problemi, avrei potuto creare dei disastri, avrei potuto non essere qui oggi, grazie perché tu mi hai protetto. Capite? Un'altra prospettiva delle cose, vedere il bene dove carnalmente e umanamente si vede il male, dove c'è la sofferenza noi soffriamo, certo, ma possiamo ripartire da quella sofferenza e dire Signore grazie, perché questa sofferenza io me la voglio prendere, ci soffro, l'affronto e la vinco e sarò vincitore in me stesso. Non lo saprà nessuno, non importa, è una battaglia mia con te, una battaglia di umiltà, una battaglia di amore, di compassione, perché che ci piaccia o no, parliamo tanto di Dio in un'ottica di Dio vincitore, Dio guarisce, Dio è grande, Dio miracoli, Dio, certo che li fa, ma Dio è prima di tutto un Dio che soffre, un Dio che patisce, un Dio che ci insegna a sopportare. La forza di Gesù sta nel fatto di aver sopportato tutto quello che gli è stato fatto. Non è quello di aver sterminato i suoi nemici. Se no anche noi oggi non ci sera qua. E allora, se noi vogliamo essere, come dice la Scrittura, siate miei imitatori, dice Paolo, come io sono di Cristo, oppure cresciate, affinché cresciate fino alla perfetta statura di Cristo. Chi dobbiamo imitare? Gesù. Gesù ha sterminato? No. E noi però vogliamo sterminare, perché la forza di Dio, Gesù, lo Spirito Santo, non si può contenere, bisogna fare altro. Imitatori di Gesù. Umiltà. Silenzio quando ci vengono fatte le accuse. Ascoltare che forse potrebbero avere ragione. Anche Gesù è stato accusato e lui è stato zitto, non ha risposto. È stato schiaffeggiato, non ha risposto con la stessa moneta. Che ha fatto? Ha chiesto, dice, ma se ho sbagliato, allora dimmi dove ho sbagliato. Ma se no perché tu mi percuoti? Perché mi devi picchiare? Cioè, anche no. Perché mi devi ignorare? Va bene, non mi ignorare. Se ho sbagliato, dimmelo, però parliamone. Vedete? Questa è la vittoria che piace a Dio. Così siamo veri cristiani vittoriosi in Cristo Gesù. Così noi portiamo il regno di Dio in questa terra. Con queste cose, con queste sono le nostre battaglie che dobbiamo vincere e che il Signore ci dà il potere di vincere. E il nostro nemico è l'orgoglio, il nostro nemico sono i nostri pensieri che ci mettono contro gli altri. Quello mi ha detto, quello mi ha fatto, ma il problema non è quello che tu ascolti, che quello ti ha detto. Il problema è che quello che ti ha detto forse ha toccato qualche corda dentro per darti noia. Perché ti ha dato noia? Sistemati. Pensate che Gesù abbia affrontato tutto, ah che bello, mi offendano, no! Però, quando era lassù, lui aveva la sua pace. Era sulla croce, dice padre, perdonali. Quasi come che non sentisse quelle offese. Perché loro potevano dire quello che volevano, dice, ma i tuoi discepoli, i tuoi amici, te li sei scelti tu. ah, ma questo parlare è duro, va bene, volete andare anche voi, cioè non è un problema, della sera sono tranquillo io, sì, mi dispiace, vi voglio bene, però poi alla fine io sto bene. E così dobbiamo imparare a fare noi, a stare bene anche mentre gli altri ci fanno del male. Ma io sto bene lo stesso, perché sono con Gesù. Alla fine, anzi, quel male che mi ha fatto mi è servito per crescere. E ora che mi fanno quelle stesse cose che prima mi offendevo, non mi offendo più perché li capisco. Poverini, sono deboli. Poverini, e guardano cose che io non le guardo neanche più. Sono troppo oltre. Loro guardano, ma se sei qui, sei là, ma te tu ha detto, te tu fai, a me no. Ma a me non mi importa, ma falle te, non è un problema. Cioè io proprio non ho problemi. Dovremmo imparare questo per essere cristiani. Questo è il fondamento, la base. La base è l'amore. Noi pensiamo sempre che l'amore significa che gli altri ci devono amare. E invece con Dio non funziona così. Amore significa che noi dobbiamo soffrire e patire per amore degli altri. Senza pensare che gli altri ci debbano qualcosa. No, ma anch'io. No, ma anch'io niente. Tu fallo. Ma se quello non me lo rende, l'amore... Hai amato te? Questo sei chiamato a fare, amare, non aspettarti l'amore di nessuno. Vi torna? È il messaggio biblico questo? Questa è la base. Solo che non ci piace ascoltarlo, lo so che non ci piace. Non ci piace perché è duro, certo che è duro, perché è solamente per gente che ha carattere questo messaggio, è solamente per gente che ha cuore. È solamente per gente che ha voglia di combattere, per valorosi, per gente che prende a forza il paradiso, come dice in altri brani, il Regno dei Cieli, dice, è per coloro che lo prendono a forza. È per gente che ha voglia di mettersi in gioco, per gente che non ha paura di mostrare a se stessa le proprie debolezze. Dice, a me questa cosa mi dà fastidio. Ne affrontati, vinci, nel nome di Gesù. Allora saremo vittoriosi. Allora Dio ci coprirà come Aaronne e come Mosè della sua gloria, ma la sua, non quella che noi vogliamo prenderci con le nostre forze. Questo vale sia nella Chiesa, ma vale fuori, perché la gente ci rispetta fuori, ci guardano, ci osservano. E quando noi mettiamo l'amore, e quindi il mettersi da parte, l'umiliarsi, aspettare i tempi di Dio, aspettare che Dio ci vendichi se ci hanno fatto dei torti, le persone fuori vedono e acquistiamo valore davanti a loro. E se gli altri ci danno valore, non che ce l'abbiamo noi che ce lo prendiamo, ma gli altri ci riconoscono un valore, e succede, ebbene, a quel punto dopo qualsiasi cosa diciamo ha valore per loro. E quindi quando capiterà l'occasione di parlare di Gesù, ci ascolteranno. Quando capiterà l'occasione di dirgli, guarda che io ho una soluzione per te questa mattina, il Signore vuole guarirti, guarirà. E ascolterà quello che noi abbiamo, ciao, ascolterà quello che noi abbiamo da dirgli. Perché ci hanno dato valore. Ci hanno dato. E quando gli altri ci danno valore, ci ascoltano. Hanno ascoltato anche Gesù. Sì, qualcuno gli è andato contro, ci verranno anche contro a noi, ma ci ascolteranno anche, dice la parola. Quindi non mi voglio lasciare con pesi, ma solo con un incoraggiamento a guardare alle cose importanti per Dio. E la cosa importante non è la vittoria, chissà che conquista, la nostra vittoria principale con Dio è vincere su se stessi. Abbattere quelle fortezze e quei muri che Satana vuole mettere nella Chiesa per colpa nostra, perché siamo anche noi utilizzati a volte da Satana quando mormoriamo. Anche noi siamo importanti, anche noi siamo tutti uguali, come diceva prima a quelli di Mosè. E l'orgoglio che sale, taci Gianluca, mettiti giù, buono, non parlare, umiliati, se è da Dio arriverà, e se no Dio sa cosa è bene per me, se non mi ci ha messo vuol dire che è bene così, grazie Signore. Umiliamoci, sottomettiamoci, forziamoci a migliorare in questo. E la nostra luce, il nostro sale sarà ancora più saporito, la nostra luce sarà ancora più forte e vedremo poi risultati, perché ci riconosceranno dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri e non da nient'altro, non dall'impegno che mettiamo nella Chiesa. Il messaggio è chiuso, però ne approfitto per legare questa ultima frase, siccome ho detto che la nostra luce, il nostro sale diventa più visibile. Allora, volevo ringraziare pubblicamente, che è un po' che l'ho in mente, però lo voglio fare stamani. Allora, in particolare, ma non solo, la Cristina, la Violetta, per i lavori che fanno. Lo so che la vita annoia che vi nomini, però lo devo fare, perché sono persone, loro in particolare, ma ora vi dico perché.